yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 28 aprile del 2023, è venerdì e invito innanzitutto tutti e tutte coloro che possono a partecipare all'importantissima manifestazione che si terrà proprio oggi, 28 aprile, a partire dalle ore 14 con un corteo che si darà appuntamento a Piazzale Squilino nella città di Roma, insieme a tutti e tutte le nostre compagne migranti, a tutti i nostri fratelli che quotidianamente abbiamo vicino a noi e ci accompagnano nella nostra vita politica, lavorativa e anche individuale. Dunque, questo è Yesterday's Papers. Come sapete, oggi è venerdì, dicevo prima, è l'ultimo giorno che va in onda per questa settimana su tutte le emittenti del circuito Gemini Network. Al quesito, appunto, geminnetwork.it, è possibile rinvenire tutti i podcast che sono gelosamente custoditi e manovrati da Peppe, a cui vanno ovviamente i nostri saluti e i ringraziamenti che non finiranno mai per il suo lavoro, che è assolutamente cruciale. E dicevo, ci si può avere accesso attraverso le app dedicate, per esempio quella di RadioGrad, dove c'è un tasto che immediatamente rimanda gratuitamente, ovviamente, a questo importantissimo archivio, oppure andando su un browser normale, www.geminnetwork.it, archivio podcast. Oggi parliamo di temi economici che vanno ad intersecarsi con l'attività politica del governo in carica, che anticipiamo, poi cercheremo di spiegare bene perché, comincia a vacillare, un andamento claudicante che eravamo un po' abituati a vedere. Sta avvenendo infatti che anche la classe dominante, cioè la borghesia italiana, guarda con sospetto le mosse efficaci, effettive del governo in carica, dopo tanta propaganda, tanta ideologia, quando tocca mettere mani ai soldi dell'Europa e soprattutto ai guadagni degli imprenditori, ecco lì che la classe dominante comincia a essere intransigente e a guardare con sospetto quello che fino a qualche mese fa era una squadra di governo che veniva da tutti sostenuta come la migliore, addirittura ottima rispetto a quello che era stato insediato come il governo dei migliori, ossia quello a guida Mario Draghi, il vecchio governo, come tutti e tutte ricordano. Partiamo dal patto di stabilità. Dunque, in ambito europeo, conclusasi ormai ufficialmente l'emergenza legata alla pandemia, che aveva determinato una sospensione delle regole del patto di stabilità, quella insieme di regole scellerate che vennero partorite, non si è mai capito bene perché, negli anni 90, quali siano stati i parametri presi a riferimento per individuare quei numeri che poi hanno finito per condizionare in maniera estremamente stringente le nostre vite, soprattutto dei paesi che appartenevano al sud dell'Europa, lavoratori ovviamente, intendiamo i paesi del Mediterraneo, quindi Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, ma anche Irlanda. Ricordiamo appunto tutte le misure dell'austerity che ci hanno evidentemente visto perdere quote di salario ogni anno, appunto in nome di questa presunta positività che avrebbe dovuto portare l'austerity, ma che evidentemente ha avuto l'obiettivo mai dichiarato ma chiaro di gonfiare esclusivamente i profitti e non certo migliorare il nostro benessere. Ecco qui che, dopo appunto un periodo che nessuno ha rimpianto, la sospensione, quindi l'assenza di queste regole stringenti, ricordiamolo che noi abbiamo anche incluso all'interno della Carta Costituzionale, in cui è previsto il pareggio di bilancio, ecco, quindi insomma qualcosa che ci vincola, soprattutto per quanto riguarda il salario indiretto, ecco, ritorna il patto di stabilità. Molti esultano perché finalmente si sono resi conto, forse anche più ottusi economisti o operatori politici, che dir si voglia, poco cambia, di Bruxelles, che forse il patto di stabilità, come era stato immaginato negli anni 90, non avesse più una capacità di essere un volano per la crescita, queste sono le parole che loro utilizzano, ma a cui noi non crediamo minimamente, per cui si parla di un approccio non più unico, bensì regole ritagliate su ogni specificità di ogni paese. Viene utilizzata una metafora del vestito del sarto in modo da poter far sembrare, poter far digerire delle regole meno appunto stringenti, ma che in realtà così non è, perché se poi uno va a vedere quali sono le prime ipotesi che circolano, ci si rende conto che è vero che non ci sono direttamente i due parametri su deficit e debito da raggiungere in tempi record, però comunque su una pianificazione di 4-7 anni, quindi un po' spostare in avanti la stanghetta, il traguardo, soprattutto per i paesi che hanno delle difficoltà enormi come l'Italia, che ha un rapporto debito-PIL quasi del 150%, non ce lo dimentichiamo, e quindi si dice che l'obiettivo è quello di ridurre questo rapporto tra debito e PIL entro questo periodo che viene definito appunto tra i 4 e i 7 anni. Però l'aggiustamento proposto, se uno va a vedere ancora una volta i numeri del PIL, quindi la riduzione della spesa pubblica, e quindi in pratica quello che viene utilizzato per ospedali in gran parte, per scuole, per stipendi della pubblica amministrazione, deve ridursi del 0,5% del PIL annuo. I calcoli che vengono fatti sono tali per cui se si dovesse trattare di una pianificazione su 4 anni, quindi sul limite inferiore di quell'intervallo che ho citato prima, bisognerebbe risparmiare ben 15 miliardi l'anno di spesa pubblica, 8 miliardi invece se si dovesse tenere in considerazione il lasso temporale di 7 anni, cioè quello più ampio. E questi sono tagli, non è che sono bruscolini, e quindi c'è poco da esultare. Poteva andare peggio? Forse sì, ma tanto ci ha pensato anche qualcun altro, coloro che fanno parte appunto del gruppo dei paesi del nord Europa, coloro che hanno i conti diciamo più in regola, che sono meno spendaccioni. Molti di voi ricorderanno la polemica che ci fu proprio in ambito PNRR tra i paesi frugali e gli altri. Ebbene, la Germania dice: siamo contrari a una riduzione così limitata del deficit, perché i paesi molto indebitati poi alla fine finiscono, questa è la loro tesi, per gravare su di noi, e quindi facciamoli lavorare, aumentiamo appunto la riduzione del PIL, quindi rendiamoci conto di cosa stiamo vedendo. E quello che sta succedendo ulteriormente, l'avete sentito tutti e tutte sicuramente nelle televisioni, letto sui giornali, è che il governo si trova dinanzi a delle contraddizioni enormi, perché la reintroduzione del patto di stabilità mette in difficoltà ulteriore un governo già che vacilla per la prima volta, lo ribadiamo, poiché come avevamo già detto tanto tempo fa, quando cominciarono a girare e furono veicolate le prime bozze, a noi quella del PNRR sembrava un qualcosa che poi qualcuno avrebbe dovuto pagare, e evidentemente ora anche il governo è costretto ad ammetterlo, perché c'è una parte sostanziosa, se non sbaglio intorno ai 70 miliardi, che viene presa a debito, e quindi andrebbe ad aumentare questo debito, su cui però si va a ricalcolare nuovamente tutta quella storia dell'austerity e del patto di stabilità. E quindi è evidente che c'è una contraddizione, ed è probabilmente questo il motivo per cui emergono delle difficoltà palesi. Ormai il ministro Fitto è andato al Parlamento dicendolo chiaramente che hanno un po' paura delle difficoltà a gestire il PNRR, perché potrebbero fare degli investimenti che poi non si sa bene come potrebbero scatenare una sorta di effetto moltiplicatore, cioè agire sulla crescita. Perché di fatto se tu fai un asilo nido non è che questo poi abbia un impatto economico dal punto di vista dell'accumulazione di capitale, è un servizio, quindi in qualche maniera è inefficiente dal punto di vista strettamente della logica del modo di produzione in cui viviamo. E allora decidono proprio di tagliare, e decidono di tagliare probabilmente questi obiettivi che sono meno indicati per sostenere che cosa? L'accumulazione di capitale. Non ci dimentichiamo mai che lo Stato, e quindi tutti gli strumenti che utilizza in ambito capitalistico, è uno strumento della classe dominante. Però ciò evidentemente toglie al contempo un po' di terra sotto i piedi a tutta quella propaganda sulla natalità, sulla sostituzione etnica, queste boiate di Stato, perché altrimenti non si possono definire, se uno non vuole scivolare nel linguaggio volgare, perché tu mi dici fai più figli e poi non mi fai più gli asili e poi hai soldi per gli asili, ma dici pubblicamente di volerci rinunciare. Giorgetti, ministro dell'economia, che ormai si rende conto delle difficoltà enormi a cui va incontro, è costretta a dire certo che se l'Europa non toglie dal computo del debito gli investimenti che noi applichiamo al PNRR, evidentemente abbiamo le mani estremamente legate. Siamo in una situazione drammatica, evidentemente lo vediamo anche perché il 1° maggio, come già abbiamo detto ieri, verrà sospeso definitivamente il reddito di cittadinanza. E concludiamo con le parole del capo della Banca d'Inghilterra, che ha detto: cari britannici, rassegnatevi ad impoverirvi. Sostituendo britannici con italiani o europei il risultato non cambierebbe. E quindi qui concludiamo lo Yes at the Papers di oggi, salutando tutti e tutte, ringraziandovi per l'ascolto.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.